Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e li inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate il Figlio dell'uomo verrà. Parola del Signore. Come nei giorni di Noè, quando la gente mangiava e beveva e non si era fatta la non si era presa l'impegno di attendere qualche evento, proprio come quei giorni arrivò il diluvio, eppure la gente aveva la possibilità di vedere Noè che si preparava quest'arca per mettersi al riparo. Tuttavia quest'arca sembrò una cosa ridicola agli occhi di quella gente, così come l'arca della Chiesa qualche volta nella nostra epoca sembra ridicola per chi si preoccupa delle proprie cose e non cerca il regno di Dio. E anche noi siamo ritenuti un po' inutili perché seguiamo il Dio del cielo e perché aspettiamo il Figlio dell'uomo che torni a salvare la storia. Bene. Come vedete, una incapacità di entrare nelle corde del Regno dei Cieli. Cioè, per dirla meglio, una incapacità di credere che una profezia sia veri, o ancora, se vuoi, pensare che una parola diventi carne. E per noi questo, noi lo diciamo spesso, no? Il Verbo si è fatto carne, ma è venuto ad abitare in mezzo a noi, ma nessuna parola diventa carne. Noi abbiamo un concetto delle parole così svalutante che addirittura riteniamo che proprio le molte parole non compiono ciò che è buono, ciò che è vero, non ci sfamano, non ci danno. Eppure noi viviamo in un mondo di parole. Viviamo in un mondo di parole svalutate. Forse per questo riproduciamo tutto, riproiettiamo tutto sulla parola per eccellenza. Allora dice Gesù che verrà come un ladro di notte, no? Non che Dio verrà per fare il ladro di notte, non che il Figlio dell'uomo verrà per scassinare la casa di qualcuno, ma verrà in un momento che non lo aspettiamo. Allora qual è l'atteggiamento che questo tempo di avvento ci chiede di assumere proprio per entrare in questa attesa, in questa preparazione? Beh, la vigilanza, certamente. Vigilare sulla storia, avere un occhio di profezia sulle cose che accadono, sapere individuare dove il Signore ci verrà incontro. Cosa vuol dire? Vuol dire scrutare il cielo, scrutare l'orizzonte, leggere qualche libro sapiente? No, vuol dire guardare i fatti, quelli che porti dentro e quelli che accadono intorno a te. E non scandalizzarti se i fatti sembrano andare in una direzione contraria a quella che ti aspettavi. Quei fatti pure portano con sé qualcosa del Figlio di Dio. È chiesto a te di scovarlo, di investigarlo e di portarlo alla luce e poi anche di riseminarlo nel cuore degli altri, perché questa parola veramente brilli davanti agli occhi dei peccatori. Vigilanza, veglia, capacità di attendere, ma anche consapevolezza che questo dono, quando arriverà, cambierà la nostra vita. Per questo San Paolo, in questa lettera ai Romani, ci raccomandava di assumere anche degli atteggiamenti credibili. Diceva: gettiamo via le opere delle tenebre, indossiamo le armi della luce, comportiamoci onestamente, non giudichiamo più, non mormoriamo più. Tu dici, ma quasi quasi è giusto dire quella tal cosa di quella tale persona, ma questo non gli rende giustizia e non rende giustizia neanche a te. Dire sinceramente che cos'è un altro non vuol dire aiutarlo a crescere e a cambiare. Te ne sei accorto tante volte, neanche con te funziona, figuriamoci quando lo dici agli altri. Ma io stasera vorrei mettere davanti ai tuoi occhi con semplicità una parola che può diventare carne e vedere e proporti di capire come funzionano queste cose. Hai ascoltato la prima lettura dal profeta Isaia, no, in cui si parlava della fine dei giorni, in cui il Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei colli. Quel Tempio che stava a Gerusalemme, quel monte dei sacrifici, sarà tolto da lì e sarà elevato sulla cima dei colli, lo porterai tu dentro di te. Proprio nella lettera ai Romani, San Paolo dirà, offrite i vostri corpi come sacrificio santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale, vuol dire che voi siete il tempio di questo culto. Ma quando il profeta invita tutti a salire sul monte del Signore, darà una definizione della nuova logica che si inaugurerà in questi giorni. Dirà, un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra, perché le loro spade le forgeranno in vomeri e le loro lance in falci. Chiaro, no? Spade in vomeri, lance in falci, strumenti per l'uccisione diventano strumenti per la coltivazione del terreno. Guarda come funziona questa parola e vedi se ti coinvolge. Cosa fa la spada? La spada si prendeva in guerra per uccidere il nemico. Chi è il nemico? È colui che ai nostri occhi ha fatto un'ingiustizia, deve essere punito. Ce l'hai presente? Guarda che anche tu ragioni così, eh? Spegnete i cellulari, per favore. Deve essere punito. Dunque la spada serve, secondo questa logica, a fare la giustizia. A fare la giustizia uccidendo l'ingiustizia nel cuore del nemico. Affondare la spada nel cuore del nemico ci mette al riparo dall'ingiustizia che il nemico rappresenta. Generazioni hanno pensato così, eppure questa pensa così. Non solo i guerrafondai, ma pure tu col tuo senso di giustizia affondi la spada delle tue valutazioni nel cuore degli altri, uccidendoli perché non siano più per te un problema. Adesso guarda invece in che cosa si trasforma questa spada. In un aratro. Cosa fa l'aratro? L'aratro fende la terra, che per l'uomo è ingiustizia, perché genera fatica e dolore, perché non sempre produce il frutto sperato. Era uno dei due aspetti che Dio aveva affidato ad Adamo quando gli aveva detto tornerai con il sudore della fronte, cioè fendendo la terra con fatica. Ma una volta che questa terra è stata aperta, l'uomo vi pone un seme e quel seme è destinato a germogliare, a crescere e a portare frutto al tempo opportuno. Allora, quel senso di giustizia dice di uccidere l'ingiustizia con la spada, in realtà non dà la possibilità a nessuno di rialzarsi, nessun germoglio esce da quel giudizio. E non è così? Quale germoglio di pace è uscito dal giudizio che tu hai fatto nei confronti del tuo nemico, escludendolo dal tuo amore e dalla tua considerazione? Nessun germoglio, solo dolore. Dall'altra parte, invece, sperare che un seme, anche piccolo, possa produrre frutto al tempo opportuno, ti permette di attendere che questa parola sia vera, che quello che Dio ha promesso accada e che la storia cambi quando tu agisci così nel cuore dell'altro e invece di ucciderlo poni in lui un seme di speranza e gli mostri di attendere ancora la sua salvezza e di aiutarlo a raggiungerla, quello cambia. Ma se anche non cambiasse lui, te lo dico, cambieresti tu. E tanto basterebbe, sai? tanto basterebbe, perché tu veda secondo il cuore di Dio, perché tu sappia amare secondo il cuore del suo Figlio, perché tu veda agire lo Spirito nella storia, tanto basterebbe, perché tu possa eliminare tutte quelle logiche sballate che non hanno portato mai l'uomo da nessuna parte. Allora comincia da qua, comincia da quest'avvento, riformula le tue, non continuare a confessare le mormorazioni, qualche giudizio, lascia perdere, cambia, fallo adesso, lo puoi fare, sono piccole cose, se non si mette, se non diventa carne questo impegno, quale parola adorerai nella carne a Natale? Come farai a credere che un Dio entri nella storia degli uomini? Piuttosto tu comportati da Dio e perdona, riconciliati, non giudicare, non mormorare, attento a non calunniare il prossimo e soprattutto non odiare, sia manifesto, non con atteggiamenti scontati e melenzi, ma con il coraggio del cuore, con la fermezza dello spirito, non comportarti più come prima. Costruisci un mondo credibile. Non importa che venga ad abitarlo il tuo nemico, se verrà, pure lui cambierà il cuore e con te condividerà questa grazia che Dio abbondantemente ci ha riversato. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, hai scavato al centro della nostra vita un solco, vi hai posto il seme della speranza, lo hai irrigato con la tua carità, hai fatto nascere il germoglio della fede. Fa che a questo arbusto giungano gli uomini di questo tempo, vi trovino riparo e non giudizio, possano scaldarsi il cuore e non restare gelati dai nostri atteggiamenti. Sia il nostro cuore una casa per tutti quelli che ti cercano sinceramente, per i peccatori, per i lontani. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Risposa alla tua Vergine in questo luogo di speranza in cui tutti noi attendiamo che il tuo Figlio ritorni per inaugurare il Regno Eterno. Permettici di collaborare alla costruzione della tua casa insieme a tutti i tuoi santi. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, di perdonare le nostre intemperanze. Abbiamo ridotto la tua casa in una spelonca di ladri, così è il nostro cuore. Ma tu cambiaci, rinnovaci intimamente, dacci la possibilità di restituire ciò che abbiamo tolto e di ricostruire le relazioni con gli altri. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per gli uomini che lottano contro la malattia e che temono la morte. Riaccendi in loro il desiderio di conoscerti, di attendere con pazienza e mitezza l'arrivo del tuo Figlio, di presentarsi davanti a te con cuore puro e riconciliato. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo, per questi tuoi figli. Mettili a riparo da ogni pensiero cattivo. Aiutali a non giudicare secondo la carne. Guariscili da ogni male. Stabiliscili nel tuo regno eterno. Soprattutto ti chiedo, Padre Santo, di tenerli al riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.